Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 23 gennaio del 2026 a UGA, tutti quanti commensali per questa lettura, diciamo, fuori dagli schemi dei quotidiani di oggi, 23 gennaio. Allora, subito andiamo sul tema fondamentale perché vede una coincidenza piuttosto rara e che porta al suicidio in genere dei capi redattori e dei vice direttori dei giornali, cioè che il titolo del Corriere della Sera e di Repubblica sono totalmente identici. Le stesse parole. Zelensky sferza l'Europa. Ecco, insomma, evidentemente è quello che sarà successo ieri a Davos, ma trovare parole identiche per i due quotidiani principali italiani è sempre piuttosto singolare e noi ve lo facciamo vedere. Cosa è successo? In realtà Zelensky ha detto che sugli asset russi, su quei soldi che erano tenuti a Bruxelles da parte degli oligarchi russi che erano stati congelati dall'Euroclear per regolamenti europei, beh, insomma, poi l'Europa non è riuscita a metterci le mani definitivamente sopra. Zelensky è molto arrabbiato di questa cosa, dal suo punto di vista pure comprensibile, dal punto di vista di europeo c'era poi un rischio di ritorsioni legali internazionali per un'operazione di questo tipo. Ne possiamo discutere, ne abbiamo discusso tantissimo, però la cosa sostanziale di questa vicenda è che non leggo nessun giornale che faccia una dichiarazione, un'analisi molto semplice, cioè che questa benedetta Europa, che è totalmente inutile ai fini della guerra ucraino-russa, perché non mi sembra che siano loro i militari, loro i servizi, diamo soltanto le retrovie, cioè forniamo peanuts a quelli che combattono. Beh, insomma, l'Europa prende schiaffi da tutti, prende schiaffi da Trump sulla Groenlandia, prende schiaffi da Trump sulla NATO, prende schiaffi dall'America sui dazi, prende schiaffi persino dalla Russia che ha detto che noi siamo terribili, prende schiaffi dall'Ucraina. Ecco, forse mettere insieme tutti quanti i paesi che ci prendono a schiaffi dovrebbe forse far considerare l'Europa quello che è, cioè un nano politico litigioso che come massima sua espressione, oggi lo ricordava il vostro giornale in prima pagina, c'ha gli occhiali di sole di Macron che hanno un grande significato. Vi segnalo anche che quell'email mandata da Macron a Trump e che Trump per sputtanarlo la rende pubblica su Truth, dice: ma perché fai questa cosa sbagliata sulla Groenlandia? Potremmo fare grandi cose insieme in Siria e nei paesi del Golfo, cioè con questa idea molto francese che esistono loro e apre non c'è nulla il diluvio. Questa è la materia prima con cui dobbiamo avere a che fare. Poi ci sono tutti gli europeisti. Ieri c'era il foglio che ci spiegava che i meccanismi liberali europei stanno andando avanti. A me sembra semplicemente che sta andando avanti la inanità di questa organizzazione politica, e che vuol dire distruggerla? No, vuol dire forse ripensarla in maniera un po' più coerente con quello che potrebbe fare, cioè una federazione di nazioni, poche regole e maggiore competitività. Travaglio in questo. Il signorino sarebbe Zelensky, ha impartito nuovi ordini ai leader. Questo, diciamo, è il punto di vista dei giornali molto seccati con Zelensky, quindi sono libero. Scusatemi, la verità, il fatto di Travaglio. Beh, devo dire la verità, siamo veramente imbarazzanti. Dall'altra parte, devo dire, è interessante il punto di vista di Veneziani, su Donald Trump, perché dice Veneziani, in realtà Donald Trump non è un'anomalia che arriva negli Stati Uniti, è l'America in purezza e ha solo eliminato la sua ipocrisia, cioè è quello che hanno sempre pensato i presidenti americani sull'Europa, eccetera, ma che ha tolto un elemento di ipocrisia americana. Per chi ha studiato a Boston e si ricorda i cartocci intorno all'alcol con cui è possibile avere e bere anche per strada l'alcol, capisce che esiste questa tecnica puritana americana di avvolgere il peccato dietro a una maschera. Ed effettivamente Trump questa roba qui non ce l'ha, cioè non avvolge nel guanto il pugno di ferro, non avvolge nel cartoccio la bottiglia di whisky. In fondo penso che sia molto vero quello che scrive Veneziani oggi sul sulla verità. Beh, poi c'è questa storia pazzesca, ma anche stupenda, ne parla oggi il Wall Street Journal in prima pagina, del fatto che Donald Trump faccia causa a JP Morgan. Io godo come un riccio e dovreste godere anche voi come dei ricci, perché vedete, Donald Trump è eccessivo, fa delle cose assurde, è troppo insultante nei confronti dell'Europa e ha dei modi non urbani. Quindi per noi europei è evidentemente che vogliamo ancora mangiare a tavola col coltello e la forchetta e pulirci la bocca prima di prendere un bicchiere di vino. Beh, insomma, queste cose non piacciono. Però c'è una roba che ci piace proprio nella logica che faceva Veneziani, cioè di un uomo che ha tolto un'ipocrisia. Questo fa causa a JP Morgan per 5 miliardi di dollari e ha perfettamente ragione. JP Morgan, queste teste di minchia, me non me ne fotte nulla, io non ho conti da JP Morgan perché sennò sarebbe rischioso anche per me. Cosa succede? Dopo il 6 gennaio del 2024, l'assalto a Capitol Hill, beh, insomma, cosa fanno? Chiudono i conti a Donald Trump. Cioè lo considerano persona sgradita e lui aveva cash, molti soldi nei conti e JP Morgan gli toglie i conti e quindi la banca in realtà, che poi vengono salvate dai soldi dei contribuenti come abbiamo visto durante le grandi crisi finanziarie americane, non tutte, Lehman non è stata salvata ma le altre sono state tutte salvate, si permettono di fare nella piena ideologia woke, di avere un atteggiamento come ebbe al suo tempo, vi ricorderete, ex Twitter, di cacciare Trump dalla sua piattaforma, di le banche che cacciavano Trump dai suoi conti correnti e gli hanno detto in 20 giorni devi togliere i tuoi miliardi dai nostri conti correnti. E beh, insomma, a questo punto Trump dice sì, avete tolto i miei, ma per quale logica? Qual è il motivo per il quale voi mi avete fatto questo danno reputazionale e mi avete... E ha perfettamente ragione da vendere. Pensate un po' voi... Se quanti imprenditori, quante persone si trovano nella stessa condizione, quanto si possono sentire in questo confortati dal capellone che fa un atteggiamento durissimo nei confronti delle banche. C'è una seconda questione di giornata molto interessante, che si compone di commenti e un'intervista della protagonista, cioè la legge sulla violenza nei confronti delle donne. Vi ricorderete che abbiamo fatto una battaglia pazzesca proprio qua sul nostro sito contro quella minchiata del consenso libero e attuale che chiedeva la prima formulazione di questa legge, che voleva dire che sostanzialmente tutti quanti noi dovevamo avere un modulo e dovevamo in continuazione farlo firmare per comprendere l'attualità del consenso femminile. Beautiful sunglasses, what the hell happened to him? Un'altra bella giornata per Micron. Beh, comunque, la donna che subisce la violenza dovrà comunque dimostrare di aver manifestato il proprio dissenso. È la sintesi che fa il Corriere. E la Sabatini su Repubblica fanno le spese, ne fanno le spese le vittime, le donne vittime di violenza. Prima il consenso doveva, secondo la legge, doveva essere libero e attuale, adesso la parola chiave diventa dissenso. Messa così sembra terribile. Poi però leggete l'intervista alla Bongiorno, di cui io condivido praticamente nulla, perché ha questo piglio, no? Da maestrina della prima classe che va a gridare assolto ad Andreotti, anche se lei di quella soluzione conosceva soltanto i dettagli segretariali. Però la Bongiorno, evidentemente nel tempo ha fatto molta carriera, molta informazione, molto esperienza e dice: guarda che la cosa non è esattamente così. Si commette il reato di violenza sessuale, a differenza di quanto oggi sia previsto dalla legge, anche approfittando dell'impossibilità di esprimere il proprio dissenso. Cioè, la nuova legge individua come fattispecie di violenza sessuale anche l'ipotesi in cui la donna non ha espresso il proprio dissenso, perché oggi la violenza sessuale, ovviamente, se c'è violenza nei confronti del proprio atto, e oggi però si considera con questa legge violenza anche se lei non ha espresso il dissenso, come spesso avviene, anche perché, dice la Bongiorno, viene con questo brutto termine inglese introdotto il reato di freezing, cioè sostanzialmente la donna che si congela di fronte a un comportamento abusivo da parte di un uomo. Insomma, è un passo avanti questa legge? Sicuramente sì. È il passo per cui ci mette tutti quanti in gabbia se non abbiamo il consenso firmato? Sì, è un passo avanti rispetto a quella follia che si erano pensate, stemate, che non sanno cosa succede nelle viti normali. Ho sentito che abbiamo superato le missioni per il 2026, vogliono solo dire che in questo momento sono una Porsche del 1980 sgasando come un pazzo. Grandissimo, grandissimo, grandissimo. Nel frattempo, dal punto di vista internazionale, le asse Meloni Merz, ne parlano un po' i giornali, oggi il Messaggero in prima pagina, ed è una questione internazionale importante perché l'Italia non ha ottimi rapporti, mettiamola così, con i presidenti francesi e spagnoli, e forse solo con Merz e col Popolare c'è una possibilità di un grande accordo internazionale per gestire questa Europa un pochino meglio. Beh, Pietro oggi prende un tema particolare, interessante, sul fatto che il gratuito patrocinio ci costa per i migranti 500 milioni l'anno, il che vuol dire, mette in maniera molto polemica, Belpietro, che noi per garantire la possibilità di difesa dalle nostre accuse di tornarsene al loro paese migranti, mettiamo sul piatto 500 milioni, cioè i contribuenti italiani pagano 500 milioni per evitare l'espulsione di quelli che vorrebbero espellere. Capisco che c'è la Costituzione e tutto, forse su questo si potrebbe arrivare, come posso dire, a un intendimento un pochino migliore. Ecco, insomma, questa cosa dell'avvocato del gattino patrocinio che ci costa 5,5 miliardo all'anno per permettere di essere invasi da persone clandestine, non da persone che hanno i diritti per esserlo, beh, forse un po' si potrebbe discutere, beh, Pietro lo mette in maniera paradossale, però un elemento di ragionevolezza c'è. Scusate, ma le donazioni, Pietro Pambianco, le donazioni, meglio farle sul sito, no dazi, c'è in grandissima ragione. Tajani e Salvini stanno bisticciando da anni ormai. Francesco Bei oggi ce lo ricorda sulla Repubblica, da mesi se le danno senza tregua. Su tutti i grandi argomenti i due proprio non si possono vedere, dal presidente della Consob Freni che vorrebbe essere nominato allo Ius Scholae che vorrebbe Tajani, insomma, le sapete come alle tasse sulle banche che vorrebbe la Lega e non Tajani, insomma, le solite cose. Le solite cose che però vi voglio ricordare che noi non dimentichiamo, e devo dire anche Borgo Novo non dimentica sulla verità la storia della famiglia nel bosco, perché ancora sono lì questi ragazzi e la perizia è ancora slittata. Nel frattempo i genitori hanno visto togliersi dalla propria famiglia e dalla propria casa i propri figli. Cioè, è una cosa incredibile. E la verità, meritoriamente ancora sulla prima pagina, racconta questa cosa. Il titolo di libro, forse quello con cui noi avremmo dovuto aprire questa rassegna stampa, perché mi fa incavolare come una bestia. Vi ricordate tutte le manifestazioni pro PAL di Milano, tutto quel casino che fu fatto a Milano, eccetera? Beh, secondo la prima pagina, il primo titolo più importante del quotidiano diretto da Mario Secchi, dopo tutti quei disastri, stop al processo, ai servizi sociali e a tutto, cioè totalmente fuori da ogni processo e fuori da ogni DASPO quelli che fecero i danni a Milano. Quindi vincono in tribunale i pro PAL, quindi come se nulla fosse avvenuto. In Italia così funziona. Tu fai un bel casino, se una famiglia educa i figli in maniera un po' diversa, gli tolgono i figli. Se invece ti afferra a fuoco la città, manco il DASPO ti prendi. Del Vecchio, dopo aver comprato il 30% del quotidiano giornale, si compra l'80% secondo le indiscrezioni dei giornali del quotidiano nazionale. Quindi Giorno, Carlino e Nazione, e Quotidiano Nazionale. Insomma, un bel colpo da parte dell'editore, del nuovo player tra gli editori italiani, il figlio del vecchio che, avendo, mi sembra, dall'alto il 13% della sua partecipazione nella ricchissima cassaforte che si chiama Delfin, che controlla Luxottica e tante altre cose, EssilorLuxottica, adesso inizia a comprare anche un po' di giornali. Cosa dice Gianfranco Fini? Alla fine potremo respirare o dovremo rispettare i regolamenti anche lì. Riccardo Degani, muoio, grande mitico Recani, aura a tutti voi che ci avete ascoltato fino ad ora. Noi ci vediamo come sempre sul sito di colaboro.it, i pezzi di Sallustri su politicoquotidiano.it che trovate collegato al mio sito, e noi ci vediamo domani. Ciao.